libro per il teatro, quindi nasce dal copione che utilizzo quando porto in giro questo reading intitolato appunto Noi donne di Teheran. L'idea era di porgere al pubblico di lingua italiana la storia di un paese e le contraddizioni anche di un paese come l'Iran, dove le donne hanno diritti di cui gli italiani non sono a conoscenza. Ci sono tanti diritti negati, come per esempio il fatto che ottenere il divorzio non è immediato, la custodia dei figli la si ottiene, ma bisogna andare in tribunale e spiegare al giudice di essere più competente del marito che magari li reclama o magari non li reclama nemmeno. E poi ci sono invece i diritti che tanti danno per scontato, dicono ma non è possibile che le iraniane per esempio abbiano il diritto di voto fin dal 1963, quando invece le svizzere l'hanno ottenuto negli anni 70 e addirittura le svizzere del cantone interno Altenzello l'hanno ottenuto soltanto a metà degli anni 90. Sono tante contraddizioni legate anche alla religione.
Per quanto riguarda i diritti delle donne, ci sono stati dei passi avanti negli ultimi anni.
Sicuramente ci sono stati dei passi avanti negli ultimi decenni legati proprio alla custodia dei figli, perché oggi gli avvocati riescono a imporre il principio di competenza. Molto spesso, molto dipende ovviamente dal tipo di cultura, anche di benessere di una donna e chi ha alle spalle, beh, si riesce a imporre il principio di competenza, per cui in caso di divorzio il genitore affidatario è quello ritenuto più competente da parte del tribunale, quindi colui o colei molto spesso che è in grado di occuparsene in prima persona, per esempio facendo fare i compiti, andando a prendere i bambini in un certo orario, mandandoli a scuola di nuovo in orario, con gli abiti puliti, i compiti fatti, via di questo passo. Quindi sicuramente quello è stato un passo avanti. Anche il prezzo del sangue, per il risarcimento dovuto in caso di ferimento, morte violenta, è stato equiparato. Una volta valeva la metà per le donne e per coloro che appartengono alle minoranze religiose, è passata una circolare anni fa dicendo che appunto il risarcimento doveva essere uguale per uomini, donne e minoranze. Questo perché c'è stata una battaglia portata avanti dagli attivisti, dalle femministe islamiche nonne, dice, insomma noi donne lavoriamo tanto quanto gli uomini, lavoriamo spesso dentro e fuori casa e quindi il risarcimento che ci spetta è uguale, perché il contributo che noi diamo alla nostra famiglia è uguale a quello degli uomini.
Quali sono i campi, diciamo così, in cui le donne si distinguono maggiormente? Sono protagoniste.
Ma una parte del mio libro, Noi donne iraniane, anche dello spettacolo, è dedicato all'università, alla scuola. Spiego come la gente non sappia che l'Iran ha uno dei tassi di alfabetizzazione più alti dell'Asia, tant'è che secondo le Nazioni Unite non è necessario introdurre nessun programma aggiuntivo per alfabetizzare la popolazione, non solo, ma il 65% delle matricole universitarie sono donne e a differenza di quello che succede per esempio in Italia, le matricole universitarie si iscrivono nella stragrande maggioranza dei casi a materie scientifiche, soltanto l'8% della popolazione universitaria iraniana sceglie materie umanistiche. Perché in realtà se scegli delle materie umanistiche, scegli, che so, di frequentare lettere piuttosto che scienze politiche, tutt'al più vai a finire a fare l'insegnante. Ci sono state però una serie di problemi ultimamente perché a ottobre del 2012, quindi all'inizio del nuovo anno accademico, le autorità iraniane, in realtà proprio le autorità locali, che so, il rettore di una determinata università, proprio per non far biasimare le autorità centrali, impediscono alle donne di iscriversi a determinate facoltà. Per esempio, da ottobre 2012 alle donne è vietato frequentare ingegneria mineraria, scienze politiche ed economia aziendale sono riservate ai maschi. Maschi che però, per esempio, ai SFAM non possono più iscriversi a storia, linguistica, letteratura, sociologia e filosofia. E poi c'è una segregazione in atto nelle università, segregazione che non ha alcun senso in Iran perché quando fu inaugurata l'università di Teheran nel 1937 potevano iscriversi tutti, uomini e donne, e sedersi vicini.
Nel tuo libro, nel tuo spettacolo, tu dici la Persia è un paese in transizione tra Oriente ed Occidente.
Sì, è un paese sospeso, un paese che non è né l'uno né l'altro ed è sintomatico di una definizione che ha usato il filosofo iraniano Dariush Shoegan, che vive tra Parigi e Teheran, ha usato il termine schizofrenia culturale, perché gli iraniani mescolano Oriente e Occidente e in realtà il vero Oriente non inizia in Iran, gli iraniani sono una popolazione indoeuropea, non siamo arabi. siamo in realtà molto più simili anche dal punto di vista somatico alle popolazioni europee, e quello sembrano un po' dimenticarselo, perché l'iraniano è percepito molto spesso come l'altro, e l'iraniano soprattutto mescola Oriente e Occidente anche a tavola. Una parte del testo, anche dello spettacolo, spettacolo che poi viene accompagnato da immagini su un grande schermo, bene, la cucina mescoliamo Oriente e Occidente, per esempio facendosi la pizza, ma mettendoci sopra non il pomodoro e mozzarella, ma una delle versioni della pizza è col gourmet sabzi, e quindi con uno dei piatti tipici iraniani, via di questo passo. Quindi sapere, se volete, coniugare, ma anche il mescolare in modo quasi compulsivo anche gli alfabeti, perché andando in giro per Teheran si trovano scritte in persiano con i caratteri arabi, ma si trovano anche tantissime scritte con i caratteri latini.
Ho visto uno spezzone appunto di questo spettacolo su YouTube, e c'è una parte che è tutta poesia.
La poesia è fondamentale per i persiani è una seconda lingua madre. È difficile che un italiano durante la giornata mescoli frasi di prosa a, che so, versi di Dante. Invece questo succede molto spesso in Iran, perché veramente è una seconda lingua madre ed è un modo anche per reagire alle difficoltà, agli integralismi. Un po' dissimuliamo e un po' con l'estetica della sovversione reagiamo a modo nostro. Per esempio recitando i versi di Hafez, che è un poeta persiano del 300 contemporaneo di Dante, che per esempio inneggiava la riapertura delle taverne dove stavano gli ubriaconi, perché quello era solo modo per sciogliere i nodi delle misure repressive. E non solo, con un fare un po' eretico diceva: tu sei paziente, per volere di Dio riapriranno le taverne grazie alla purezza dei bevitori mattutini. Stanno chiudendo le porte delle taverne, ma tu, Dio, non concedere la tua approvazione, perché così apriranno le porte dell'ipocrisia.